Focus.
Gli approfondimenti di GR Parlamento. Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto del nostro approfondimento. In questa puntata parleremo di tutela della privacy, di quali sono i confini dell'uso dei nostri dati personali e delle informazioni che riguardano aspetti della nostra vita che possono essere usati da terzi. Un argomento complesso che interessa vari ambiti, tanto più che viviamo in un'era digitale dove i dati si disperdono e noi a un certo punto non ne siamo più padroni. Parleremo di big data, algoritmi, sicurezza, giustizia predittiva, tutti i temi con cui dovremo prendere confidenza perché fanno parte del nostro presente ma soprattutto del nostro futuro. Il 30 gennaio, ricordiamo, è stata la giornata europea della protezione dei dati personali. Ad aprire i lavori Antonello Soro, presidente autorità garante per la protezione appunto dei dati personali, che abbiamo con noi in diretta. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E abbiamo con noi anche la dottoressa Luisa Crisegiovanni, segretario generale di Altro Consumo e membro dell'esecutivo dell'Unione delle Organizzazioni di Consumatori Indipendenti con sede a Bruxelles, da anni watchdog degli interessi dei consumatori in Europa. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno anche a voi da Bruxelles.
Allora, presidente Soro, partiamo da un elemento semplice, che poi semplice non è, dalla definizione di dato personale e dai confini che lo delimitano.
Il dato personale è qualunque informazione capace di identificare una persona, quindi in fondo un complesso di elementi che non sono semplicemente il nome e cognome, ma dal numero di telefono fino all'indicatore del cosiddetto IP, che indica il dispositivo elettronico dal quale abbiamo mandato una mail, quindi un ambito molto largo, che però hanno in comune il fatto che riconducono alla identificazione di una persona.
E quali sono i confini appunto che lo delimitano, questo dato personale?
Guardi, il dato personale normalmente viene concepito, e in generale i dati nella società digitale vengono concepiti come elementi astratti di difficile comprensione o di generica irrilevanza. E dati nella società nella quale viviamo, che come dico è una società digitale, i dati siamo noi, sono tutti gli elementi che sono in grado di identificare la nostra persona, e quindi tutte le volte che noi discutiamo dei rischi, delle vulnerabilità, della mancata protezione dei dati personali, stiamo discutendo di condizioni che rendono possibile una qualche lesione delle nostre persone. Forse questo aiuta di più a capire il termine dato personale di quanto non siano le regole un po' astratte dei codici.
Certo,
nella società nella quale viviamo buona parte del nostro tempo viene in qualche modo svolto nella dimensione digitale, ma anche quando noi non siamo connessi ci sono elementi nei quali si identificano i nostri dati, che sono registrati da un'anagrafe elettronica, dalla banca dati di un'azienda, di un operatore telefonico. Sono sempre i nostri dati, cioè
sono le nostre tracce nel mondo, diciamo così, insomma,
le nostre tracce nel mondo, che però servono a, mettendosi insieme come le tessere di un mosaico, di consentire a qualcuno, in una determinata condizione, in un determinato momento, di ricostruire la nostra identità, qualche volta riproducendo puntualmente la nostra identità come noi la immaginiamo, ma qualche volta, e questo è l'aspetto forse più complicato, chi ricostruisce attraverso le tracce digitali la nostra identità qualche volta disegna un profilo che è un po' diverso da quello che noi immaginiamo di noi stessi.
E questo lo andremo a approfondire più avanti, snocciolando appunto questo tema molto complesso. Dottoressa Crisegiovanni, lei aspetta dei diritti dei consumatori, di quella parte in pratica di noi che è tentata quotidianamente dall'acquisto di beni e servizi, però sempre più sofisticati grazie alle nuove tecnologie. E parliamo di oggetti sempre più intelligenti, che però nascondono una doppia faccia che mette a rischio la nostra sicurezza. E con lei vorrei parlare appunto di un caso, della famosa bambola Kayla, che mette anche a rischio la sicurezza dei nostri bambini. Ce lo racconta per i nostri ascoltatori?
Sì, in realtà diciamo Kayla è diventata una superstar perché diciamo è un giocattolo essenzialmente che è stato commercializzato in diversi paesi europei. A dicembre 2016 i colleghi norvegesi ne hanno testato un po' le caratteristiche, non solo dal punto di vista, diciamo, della raccolta dei dati personali in senso lato, ma proprio anche della sicurezza a tutto tondo. E quindi non solo in questo caso Kaila, interagendo con i bambini, sostanzialmente non chiedeva nessuna password, piuttosto che non dava garanzie rispetto a dove fossero raccolti.
Ma, mi chiedo scusa, che tipo di interazione? Che tipo di interazione è? Diciamo, ci si parla, diciamo, con questa
una
bambola?
Assolutamente sì, ma il punto è che qualsiasi, diciamo, sconosciuto avrebbe potuto, perché così poi in effetti è stato, interagire con i bambini attraverso la bambola, guidandoli magari fuori di casa, piuttosto invitandoli a fare alcune cose piuttosto che altre.
Quindi, e ci sono stati dei casi? Ci sono stati casi di cronaca? Diciamo, effettivi?
No, casi di cronaca no, però diciamo, questo test ha in qualche modo messo in risalto che cosa? Che il quadro giuridico dell'Unione Europea non è semplicemente adatto ad affrontare problemi di sicurezza informatica. Quindi oggi è la giornata, tra l'altro, della cyber security, e in realtà il punto è proprio immaginare un futuro dove, da una parte, i comportamenti degli utenti, soprattutto poi se sono degli utenti migliori, deve essere in qualche modo tutelato,
certo,
by default a priori, e dall'altro, quando si parla di sicurezza dei prodotti, in particolare in questo caso parliamo di giocattoli, ma noi con altro consumo e anche con le associazioni, appunto, a partire dalla rete del Beo, che abbiamo indagato anche casi di wearables, cioè di smartwatches.
Sì, ora ne parliamo più avanti.
Anche dati,
ne parliamo
biometrici, in realtà dobbiamo appunto stare attenti anche a che è il software che è contenuto all'interno di questi prodotti, perché per esempio può implicare una geolocalizzazione nostra o appunto delle persone che lo posseggono, che non è quella reale, perché appunto possono essere manipolati.
Certo, quindi, ne andiamo a parlare più avanti di questo, sì.
Esatto.
Allora, Soro, il problema sicurezza l'abbiamo appena affrontato. Quali sono le strategie in campo e quelle che mancano, sia a livello di normativa nazionale ma naturalmente anche europea?
Intanto il primo punto è identificare le occasioni nelle quali viene messa in dubbio la sicurezza o viene anche assolutamente resa possibile una violazione delle nostre persone. Ecco, tutte le volte che noi veniamo a contatto con un oggetto connesso, questo oggetto può diventare la porta d'ingresso per un attacco informatico. Si è parlato della bambola Kaila, ma qualunque oggetto connesso, dal frigorifero all'automobile, ma anche a un qualche elemento che possiamo avere dentro il nostro corpo, basterà pensare ai dispositivi medicali che fanno parte ormai del nostro corpo, ognuno di questi, nel momento in cui viene connesso a una rete più generale, può essere oggetto di una violazione, di un attacco informatico. L'attacco informatico non produce effetti astratti, può produrre effetti molto concreti, purtroppo anche sulla salute delle persone. Quindi gli elementi di insicurezza sono in qualche modo impliciti nell'organizzazione del sistema digitale, dell'organizzazione digitale della vita. Il punto è che mentre nella organizzazione materiale della nostra vita le misure di presidi a garanzia della nostra sicurezza, della nostra tutela, sono consolidati nel tempo, in qualche misura entrati nella convenzione sociale oltre che nel diritto, nella dimensione digitale, che è la nuova dimensione nella quale noi viviamo, questi presidi sono ancora quantomeno insufficienti, nel senso che il diritto cerca di adeguare i propri presidi all'evoluzione, allo sviluppo delle tecnologie, che è rapidissimo, che viaggia con ritmi così intensi da rendere difficile per i legislatori del mondo mettere insieme delle regole idonee. Tuttavia non siamo all'anno zero, perché il nuovo quadro giuridico europeo ha messo in essere una serie di previsioni normative che aiuteranno i cittadini a essere più protetti, le persone del mondo, perché l'ordinamento europeo ha il potere di attrazione nei confronti anche di altri ordinamenti. Molte parti del mondo si stanno mettendo in essere nuovi ordinamenti in materia di protezione dei dati che si ispirano a quello europeo, e quello europeo si applica comunque a tutte le imprese, a tutti i soggetti che svolgono la loro attività prevalentemente o in parte nell'Unione Europea, nell'ambito dell'Unione Europea. Quindi c'è un processo di adeguamento delle norme alla sfida tecnologica che ha cominciato a raggiungere dei buoni risultati. Dal 25 di maggio il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dati sarà a tutti gli effetti vigente, impegnerà imprese e pubbliche amministrazioni a adeguarsi, ma adeguarsi in via preventiva agli obblighi che la legge prevede nei confronti dei titolari del trattamento dei dati personali, ad esempio imponendo alle pubbliche amministrazioni, alle imprese, anche alle grandi imprese, di incorporare fin dalla progettazione nei loro prodotti, nei servizi che offriranno, tutele adeguate per la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza dei dati dei cittadini.
E questo ci fa piacere.
Questo è un passo molto importante che cambierà molto il paradigma attualmente vigente con cui si guarda la protezione dei dati personali, anche perché diventerà sempre più facile intuire che difendere i dati personali in una società, in un'economia fondata sui dati, significa proteggere e difendere le nostre persone, non una astratta idea del dato.
Certo, le volevo chiedere su questo, poi do la parola alla dottoressa Crisi Giovanni. Esiste o è, diciamo, come dire, insomma, la figura del criminale trafficante di dati, cioè questi dati sensibili che poi possono essere riutilizzati e essere venduti per altri scopi, magari, come dire, anche invece insomma, non irregolari, insomma, rivenduti ad aziende, non so, in qualche modo c'è un trafficante di dati?
Ma guardi, intanto l'economia globale trova nell'economia digitale il suo primo motore. Le prime 5 imprese del mondo per capitali sono le principali imprese dell'economia digitale. Da questo si può dedurre quanto i dati su cui si fonda questa economia siano diventati preziosi e importanti, e quindi si spiega come il furto dei dati sia la premessa per una infinità di attività anche illecite.
Anche clonazione di identità, volendo.
Non solo il furto di identità, ma attraverso il furto di identità anche l'accesso a un sistema sia di conservazione e di uso dei nostri risparmi, ma anche della nostra salute, ma anche della nostra sicurezza.
Certo.
La guerra informatica nella società attuale è diventata la principale forma di guerra, quindi è su questo terreno che si vivono le relazioni ostili fra gli stati e dentro gli stati.
Una guerra, diciamo, silente, senza spargimento di sangue, però insomma con un'efficacia sicuramente indubbia.
Lo spargimento di sangue non è escluso, perché nel momento in cui i sistemi e le grandi infrastrutture critiche degli stati, dagli aeroporti agli acquedotti, sono strutture a larga connessione in rete, significa che il rischio non riguarda solo l'astratta condizione di infrastruttura critica, ma produce effetti, purtroppo produrrebbero effetti queste violazioni sulle persone che utilizzano aeroporti, acquedotti e quant'altro. Quindi il tema della cybersicurezza, che è una delle grandi sfide del nostro tempo, parte da una necessità di proteggere il dato, che diventa presupposto per la cybersicurezza.
Bene.
Se non proteggiamo i dati individuali, avremo difficoltà a proteggere l'insieme delle nostre comunità.
Ecco, volevo dare la parola alla dottoressa Crisi Giovanni. Abbiamo parlato poco fa di geolocalizzazione, che appunto mette a rischio la sicurezza delle persone attraverso anche lo studio delle abitudini, ma ci sono anche altri strumenti. Lei accennava come gli orologi fitness coach o quelli che rilevano i nostri dati in materia di salute, la telemedicina. Ma qual è il rischio che corriamo? E ricordiamo anche che c'è un aspetto che può riguardare anche l'utilizzo da parte dell'assicurazione medica e dei nostri dati sensibili per decidere se, come e o escluderci da un'assicurazione sanitaria privata medica. Insomma, ci può raccontare un po' questo aspetto? Sono prospettive reali o futuribili?
No, sono prospettive reali, ma come ogni cosa in realtà queste costituiscono sia dei rischi che delle opportunità, quindi in realtà i premi potrebbero sia salire che scendere essenzialmente se non ci mettiamo, magari ci manteniamo in buona salute. Così come la geolocalizzazione, se chiaramente è mal gestita e soprattutto non c'è il consenso o la consapevolezza delle persone che sono geolocalizzate ad esserlo, può essere un problema, ma se io mi devo muovere magari nel traffico e questi dati magari sono aggregati e mi consentono di capire qual è il modo migliore, il mezzo migliore con cui mi devo spostare, possono anche essere sotto forma di big data un ausilio importante. Quindi non è che tutto quello che ha a che fare con la gestione dei dati debba essere per forza un rischio. Il problema qual è? Che da una parte, come diceva giustamente il presidente Soro, ci deve essere una maggiore consapevolezza, io dico anche degli utenti che appunto Altro Consumo e le organizzazioni di consumatori rappresentano, i cittadini, e noi tutti sostanzialmente siamo spesso un po' distratti nei nostri comportamenti. Quando dobbiamo scaricare un'app non diamo sufficiente valore appunto al consenso rilasciato per poterla ottenere. Noi abbiamo condotto una rilevazione nel maggio del 2017 su un campione di circa 995 persone tra i 18 e i 64 anni, è stato pubblicato appunto su Altro Consumo, e il 91% delle persone che sono state intervistate non legge assolutamente le condizioni, ovviamente in generale il contratto, che sono relativamente lunghe.
C'è un problema anche di fruibilità, insomma, non si capisce se necessariamente lunghe o invece strategicamente lunghe per impedire una consapevolezza.
Infatti il nuovo regolamento sulla privacy prevede la concisione, non a caso, no? Perché si guarda un'efficacia. Il 57% non legge perché sono troppo lunghe, e l'84% vorrebbe poter ridefinire le impostazioni della propria privacy. Quello che è emerso di interessante da questa nostra indagine è che le persone finalmente hanno però capito, il 60% degli intervistati, che dovrebbero essere o potrebbero essere ricompensate per il valore che hanno creato con quei dati che hanno rilasciato. Tant'è che noi appunto già nel giugno di quest'anno abbiamo lanciato, proprio per aumentare questa consapevolezza, un vero e proprio manifesto insieme all'Associazione dei Consumatori di altri paesi, che è stato sottoscritto da circa 5.000 persone, che ha proprio il titolo "I miei dati contano", e quindi invito gli ascoltatori magari ad andarselo a guardare anche con questo hashtag, diciamo, online, che vuole proprio incentivare da una parte la maggiore consapevolezza, ma anche, come dire, una corresponsabilità tra chi rilascia un prodotto o un servizio e in qualche modo noi che siamo proprietari di questi dati, che sono unici e che quindi generano valore nel momento in cui vengono immessi sul mercato, nel momento in cui io mi registro su un social network. Quindi bisogna intanto far aumentare questa consapevolezza. Sicuramente il regolamento che entrerà in vigore a maggio porterà, che lo si voglia o no, a come dire, una maggiore sensibilità rispetto al tema, perché ha introdotto per esempio il tema della portabilità dei nostri dati, e quindi noi a quel punto avremo il diritto di portarci dietro la nostra storia con un fornitore di servizi se volessimo cambiarlo.
Chiedo scusa, ma il regolamento diciamo è per le nuove, diciamo, funzioni, o per esempio noi che abbiamo già aderito magari appunto con dei contratti eccetera rimaniamo nel vecchio ordinamento, come funziona? C'è proprio una svolta su questo?
Tutte le imprese si dovranno ovviamente adeguare, perché in questo mercato, come si diceva prima, dicevate qual è il valore dei dati, è stato stimato a livello europeo nel 2014 circa era poco meno del 2% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea, e si stima che debba arrivare a oltre il 3% del PIL totale europeo entro il 2020, quindi parliamo di circa 600 mm-hmm. miliardi di euro, e quindi vuol dire che in realtà questi dati che noi mettiamo magari per ricevere un servizio gratuito sono un qualcosa con cui noi stiamo pagando quel servizio, e quindi bisogna che ci sia da una parte una consapevolezza di questo e dall'altra anche il rispetto di queste regole, che sono legate intanto al fatto che io abbia rilasciato il consenso per l'utilizzo e il trattamento di questi dati, sia per ricevere quel servizio, ma anche che io conosca quali sono tutti gli ulteriori utilizzi che verranno fatti di questi miei dati, e che questi utilizzi siano effettivamente autorizzati da me in modo esplicito, mentre spesso ci viene richiesto ovviamente un consenso generalizzato. Noi come altro consumo, ma in generale, siamo convinti che, come dire, non tutto, no, può essere regolamentato per legge, quindi fondamentalmente il driver diventa poi la fiducia, però ci deve essere anche un approccio aperto magari anche a un dialogo e a dei codici di condotta delle imprese che capiscano, come è stato ricordato prima, come il rispetto di queste regole in modo trasparente possa generare quella consapevolezza per cui volontariamente magari il consumatore autorizza a un trattamento ulteriore di quei dati se ne riceve da qualche parte un beneficio. Quello che intendo dire è che se magari ci lasciamo profilare e da questa profilazione ne ricaviamo un vantaggio chiaro anche economico, magari può essere anche ok. L'importante è che ciò non avvenga senza che lo si sappia e magari col fatto che l'azienda ci guadagni anche sopra, io ne sono assolutamente inconsapevole, magari di fatto i dati migrano con il nuovo regolamento, in realtà questo non sarà più possibile, non dovrebbe essere più possibile. E soprattutto ci sarà anche il diritto alla cancellazione, alla correzione del dato, il diritto anche all'oblio, e quindi maggiori garanzie di sicuro. Certo, tutto l'universo delle disposizioni legate, come dicevamo prima, alla necessità di evitare di essere, in gergo tecnico si chiama lock-in, quindi magari in qualche modo bloccati e all'interno di un sistema che non ci consente magari di interagire con altri dispositivi, o che non ci consenta di avere chiarezza su quelle che sono appunto i rischi che andiamo a correre con tutti i dispositivi connessi, devono ancora essere messi a fuoco, per cui spesso c'è da chiedersi se tutte le volte i nostri dati hanno un valore, quindi ha un senso rilasciarli in funzione magari di un servizio che non ha un valore corrispondente a quelli che i dati che
bene,
intendo.
Bene,
quindi
Presidente Soro.
L'equilibrio deve essere trovato.
Presidente Soro, le dico alcune parole chiave, poi le snocciolerà gentilmente: algoritmo, big data, ma anche giustizia predittiva. Cosa sono?
L'algoritmo è il nuovo protagonista della società digitale, perché non è un soggetto neutro. L'algoritmo è un prodotto informatico, come tutti i prodotti della intelligenza dell'uomo, riflette molto le informazioni, la storia, le esperienze, le intenzioni di chi l'uomo progetta questo algoritmo, questo programma informatico. Il programma informatico a sua volta stabilisce una serie di sequenze attraverso le quali, con sviluppi successivi, si è in grado di interpretare, di leggere altri dati, di smuovere piccole parti, piccole gocce d'acqua nell'oceano per trovare elementi che sono utili per costruire poi un percorso di comunicazione piuttosto che di decisioni nell'ambito dell'impresa, della pubblica amministrazione, della vita privata. Un algoritmo regola molte delle cose con cui noi abbiamo a che fare, quasi tutte quelle con cui abbiamo a che fare quando siamo connessi. Questi programmi informatici sono in grado di condizionare la vita, nel senso che se un algoritmo di Google stabilisce che quando noi facciamo una ricerca intorno a una certa parola o al nome di una persona, le prime notizie che troveremo sono quelle che noi leggeremo con più immediatezza e con più pazienza, e le prime sono lì perché il programma informatico ha stabilito, l'algoritmo ha stabilito che sono le prime, sulla base di calcoli, sulla base di una serie di elementi che il progettista di quell'algoritmo ha affidato in quel momento all'algoritmo. E quindi quando questo utilizzo dell'algoritmo interviene, come di fatto interviene, sull'enorme volumi dei dati che fluiscono all'interno della società digitale, della dimensione digitale, dati che vanno velocissimi, che vengono raccolti per motivi più differenti e poi vengono archiviati dentro un unico server dove vengono analizzati, gli algoritmi servono anche a questo, vengono estratte dalla quantità indistinta di informazioni correlazioni capaci di individuare ad esempio il nostro profilo e sulla base di quello proporci delle opportunità di acquisto piuttosto che delle letture consigliate, cioè tutto quello che accade normalmente quando siamo connessi. I big data sono in pratica questo, sono l'infinito dei dati che alcuni soggetti che ne hanno la possibilità raccolgono, incrociano, analizzano e sulla base dei quali producono informazione nuova, conoscenza nuova, eccetera. Tutto questo naturalmente ha un effetto sulla vita di ognuno di noi, perché hanno implicazioni. In più, voglio dire, l'utilizzo di queste informazioni viene sempre di più elaborata in quella che definiamo tutti come intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è capace non solo di eseguire dei compiti, ma anche di autoapprendimento e quindi di avere implicazioni, la cosiddetta robotizzazione della nostra vita, avere implicazioni su varie fasi, sul lavoro, con effetti preoccupanti sull'occupazione, se ne discute da tempo, quanto i robot sostituiranno delle professioni attuali, secondo le stime molto condivise, tantissime nei prossimi anni, poi naturalmente è possibile che nascano nuove occupazioni, ma intanto avrà un effetto, un'implicazione sul lavoro, così come sulla salute, perché naturalmente la ricerca su questi grandi dati, quando sono dati sulla salute, sono capaci di produrre utili informazioni per l'uomo, perché scopriranno, si troveranno cure sufficienti e capaci di risolvere molte delle malattie incurabili, però avranno anche un carattere predittivo, che significa che la raccolta di queste informazioni, la loro analisi, l'elaborazione di questi dati può produrre una predizione, può stabilire che una certa persona è destinata facilmente ad avere una malattia piuttosto che ad avere un comportamento sociale. In alcuni paesi, in alcuni stati degli Stati Uniti hanno cominciato a applicare algoritmi con funzione predittiva per stabilire la propensione di alcuni soggetti a delinquere o a ricadere nella esperienza criminale e quindi a essere condizionati dall'algoritmo nella loro libertà. Ora, tutto questo rischia di essere eccessivo, perché affidare all'algoritmo, cioè a un qualcosa che comunque non è neutro, perché, come abbiamo detto, è il prodotto dell'intelligenza dell'uomo e quindi delle sue preinformazioni, affidare a questo algoritmo il destino della nostra vita senza che ci sia un uomo che intervenga, questa è la sfida sulla quale in qualche modo interviene anche qui il nuovo quadro giuridico europeo, che stabilisce che nessuna decisione totalmente automatizzata possa produrre effetti significativi sulla mia libertà, sulla mia vita, sui miei comportamenti, senza che ci sia la possibilità dell'intervento dell'uomo. È una scelta strategicamente fondamentale che nasce con un nuovo quadro giuridico sulla quale credo giocheremo la partita di un limite allo sviluppo tecnologico che abbia natura etica, perché altrimenti questo sviluppo tecnologico privo di nessun condizionamento etico, affidato in modo ineluttabile al susseguirsi degli sviluppi, delle conquiste della scienza, rischia poi di essere un qualcosa che nel rapporto fra uomo e macchina fa prevalere la macchina sull'uomo.
Questa è l'ultima domanda che volevo fare, abbiamo purtroppo terminato il nostro tempo, lei in parte ha risposto, chiedo alla dottoressa Crisi Giovanni, sapremo gestire l'intelligenza artificiale o rischiamo che sia questa a gestire noi in un futuro, speriamo non prossimo?
Ma speriamo che di restare umani e che appunto si continui a mantenere il controllo dei nostri dati e soprattutto a cooperare, perché tutto questo, appunto, le regole ci devono essere, però non possono in qualche modo prevedere sostanzialmente il futuro, quindi il futuro è un po' anche ci invita, diciamo, a appropriarci di spazi che magari non sono totalmente esplorati, e quindi l'importante è avere consapevolezza del valore e coscienza di quello che facciamo online e offline, perché oramai, diciamo, queste due dimensioni sono assolutamente integrate.
Bene, il focus termina qui, avremmo voluto naturalmente più tempo per parlare anche di tecnologie indossabili ma anche di teologia che implica la libertà dell'uomo. Ringraziamo per essere stati con noi la dottoressa Luisa Crisi Giovanni, ricordiamo segretario generale Altro Consumo e membro dell'Unione delle Organizzazioni di Consumatori Indipendenti con sede a Bruxelles, e ringraziamo Antonello Soro, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, e sperando di avervi nuovamente ospiti con noi. Un ringraziamento per l'assistenza tecnica a Francesco Galluzzo e in regia a Stefano Velli. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di GR Parlamento.